Chi vi parla si avvia a una conclusione di questa giornata con alcune brevi note che però vorrei fare, soprattutto per dire che mi pare che il sunto della giornata possa essere soprattutto uno: tutti gli interventi che abbiamo ascoltato oggi, compresi quelli che potevamo pensare leggermente meno organici al pensiero dominante di questa sala, hanno chiarito come sia più che un'opportunità questa della lotta ai cambiamenti climatici, sia un'occasione straordinaria che non possiamo perdere e non possiamo permetterci di non utilizzare, soprattutto in una fase economica recessiva e difficile come quella di questi giorni. Gli enti locali e le città vogliono avere un ruolo in questo contesto, e lo vogliono avere perché hanno una potenzialità e una capacità di intervenire probabilmente anche superiore a quella dei governi centrali, perché, come sapete bene, sono i parafulmini dei cittadini. E perché poi l'Agenda 21? Perché attraverso la condivisione delle scelte, la partecipazione ai processi decisionali, è molto più facile avere anche una risposta positiva da parte degli utenti finali, dei nostri cittadini appunto, i quali non subiscono ma partecipano a un progetto di cui devono naturalmente intravedere anche i dati positivi e le opportunità, le occasioni, non possono certo viverlo e sentirlo come un onere aggiuntivo a un periodo, come si è detto, già abbastanza oscuro. Su questo la questione territoriale è cruciale, lo hanno ribadito molti interventi, soprattutto nella mattinata, ma anche quello di Virna Bussadori oggi, anche del professor Monti. In Italia il territorio ancora ha una pianificazione assolutamente incapace di reagire agli stimoli della questione energetica. Noi continuiamo a costruire, per esempio, senza avere una valutazione di carico ambientale delle trasformazioni territoriali, cioè quando si fa per esempio un nuovo centro commerciale o un nuovo quartiere non c'è un bilancio ambientale di quanto questo costa in termini di mobilità, di consumi energetici, di trasporti, di reti che vengono allargate, di dispersione e così via. Questo succede in altri paesi e sarebbe estremamente opportuno e necessario che fosse introdotto anche da noi, come fosse introdotto un criterio nazionale di riduzione dei greenfield, dei cosiddetti terreni vergini. La Germania ha fatto una cosa di questo genere: in Germania si consumano oggi 130 ettari di terreno vergine al giorno per costruire, significa più o meno 400 km quadrati all'anno di suolo tedesco che diventano urbanizzati. Il paese si è dato una legge che vuole che entro il 2020 questa quota scenda a 30 ettari al giorno, quindi meno di un quarto di oggi, e quindi si passi da 400 km all'anno a 100 km quadrati l'anno di terreno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che naturalmente se si concedono meno terreni vergini si torna di più sui brownfield, cioè sui terreni già edificati che vanno poi ristrutturati. La riconversione energetica degli edifici, se ne è parlato sempre oggi, è forse il modo più semplice e anche più economico per ridurre drasticamente le emissioni in atmosfera, visto la quota altissima che avete visto in tutti gli studi presentati di emissioni provenienti dal settore civile. Croci diceva addirittura 55%, qualcun altro diceva 40%, comunque una cifra enorme. Bene, considerate che noi oggi in Italia abbiamo una percentuale di riconversione e ristrutturazione del patrimonio edilizio dell'1,2% all'anno. Questo vuol dire che la media dei nostri edifici ha 50 anni di vita, quindi la media degli edifici italiani ha degli impianti, degli infissi, dei bagni, delle tubazioni idriche e di gas che hanno 50 anni e che quindi potete immaginarvi quale tipo di capacità hanno di buona performance energetica. Se noi riduciamo i terreni vergini, per una semplice questione di domanda offerta, si aumenta la necessità di intervenire sul patrimonio esistente riqualificandolo e aumenta quindi drasticamente anche la capacità di ridurre i consumi energetici con edifici che sanno rispondere in tempo reale a quella che è questa esigenza. Cosa chiediamo come enti locali, come Agenda 21, ma vorrei dire anche come territori in generale italiani? Chiediamo intanto al governo attenzione e cautela in una fase come questa di grandi scelte, perché c'è un'opportunità che mi sembra sia stata poco compresa da un esecutivo che tra l'altro invece fa del consenso e della popolarità uno dei punti più importanti del suo mandato e che rispettabilmente dovrebbe capire che paradossalmente ormai su questi temi c'è più sensibilità da parte del cittadino che da parte delle istituzioni. È cambiato, nel giro di pochi anni si è completamente invertito. Fino a pochi anni fa un gruppo di invasati limitati, fondamentalmente verdi nel senso peggiore del termine, cioè gente che diceva di no alle cose che non voleva ma non aveva proposte positive da usare come alternativa, è stato sostituito da una grande maggioranza che quando è in coda ai supermercati a fare la spesa, ammesso che abbia ancora i soldi, perché sappiamo bene che dopo metà del mese già qualche problema c'è, parla di cambiamenti climatici e parla di emissioni. Questo meccanismo rischia ora di essere leggermente modificato e attenuato da questo incredibile momento speculativo delle energie fossili, per cui il petrolio che fino a pochi mesi fa, un paio di mesi fa, aveva prezzi assurdi, è ora arrivato al minimo degli ultimi 5 anni e mezzo, credo, 2 anni e 8 mesi, credo ho detto ieri, se non vado errato. Paradossalmente, ma non troppo, per la diffusione delle rinnovabili, per una politica energetica innovativa, il prezzo del petrolio alto era un toccasana, perché costringeva a pensare ad energie alternative. Anche io che ho seguito un po' il dibattito internazionale, ho letto articoli pro energie rinnovabili e contro la dipendenza dei combustibili fossili, anche in riviste conservatrici come, o in giornali come il Financial Times, in santuari dell'economia capitalista come l'Economist, insomma non stiamo parlando del bollettino di Greenpeace o di altre fanzine ecologiste, ma di autorevolissime testate economiche che chiarivano come sia ormai conveniente puntare su energie alternative, particolarmente, devo dire, Jeremy Rifkin non sarebbe contento, non sull'idrogeno ma sull'elettrico, per un motivo molto banale, perché già una rete elettrica mondiale esiste. Mentre costruire una rete di distribuzione dell'idrogeno sarebbe un impianto da miliardi di miliardi nel mondo, noi abbiamo già una rete elettrica eccellente o comunque di buon livello, che tra l'altro ha un altro vantaggio di essere un'energia che nel tempo sarà sempre più pulita, perché l'elettricità progressivamente si orienta sempre meno sui fossili e sempre più sulle rinnovabili, per cui nel futuro l'elettricità sarà sempre meno causa di emissioni. È il piano che Al Gore ha aggiunto al piano di Obama, quando Obama ha detto spendiamo 150 miliardi di dollari, ma questo ci servirà a creare una montagna di posti di lavoro, addirittura 5 milioni, ha detto Barack, sottolineando che sono posti di lavoro non delocalizzabili, e questo è importantissimo perché è una filiera corta che non permette di spostarsi a Bangalore o a Shanghai. Gore ha detto guarda 150 miliardi sono pochi, io direi che ce ne vogliono 400 di miliardi di dollari, parliamo di cifre molto alte, ma considerate che in America secondo le stime si spendono 120 miliardi di dollari l'anno in dispersione di energia elettrica per inefficienza delle reti. Questo per capirci. Pensate che da noi in Italia, dove il governo ahimè parla spesso solo di nucleare, la Terna, che è come sapete l'ente che gestisce la rete elettrica di distribuzione, il cui presidente come si chiama, il fidanzato della Ferilli, di Cattaneo, che non è certo un ambientalista per intenderci, la Terna sta portando avanti un progetto di razionalizzazione della distribuzione di alta tensione che ha un prezzo di 1 miliardo di euro, che credo sia sotto vassa adesso, non so se è stato ancora approvato. Comunque, insomma, è un progetto ambizioso, ma Terna con questo progetto da 1 miliardo di euro ha fatto una stima di un guadagno di 4 gigawatt di potenza per il paese. Se pensate che una centrale nucleare da 2 gigawatt costa 2 miliardi di euro, per arrivare a questo risparmio Terna spende 1 miliardo di euro, ovvero sia il costo di 2 centrali nucleari da 2 gigawatt, ovvero 4 miliardi di euro. Quindi il nucleare in realtà, vorrei dire a Scaiola, insomma, se lo incontrassi in treno o in aeroporto un giorno, non è poi questo toccasana, e come sappiamo bene, anche da un punto di vista laico, senza preclusioni particolari, ha dei tempi che ci portano al 2020 senza possibilità di modificare il nostro bilancio energetico attuale, perché anche se tutto andasse liscio, e in Italia niente va liscio, prima del 2020, anche secondo Enea, sarebbe impossibile avere una centrale in funzione. Il secondo ragionamento, e dispiace ancora una volta che un governo attento anche a questi punti sempre e a un consenso e a una popolarità diffusa, non capisca come le ricadute occupazionali del nucleare siano vicine allo zero, mentre le ricadute occupazionali di una rete di energie rinnovabili o anche di una rete elettrica efficiente sono altissime. Noi tra pochi anni nel mondo, tra pochissimi anni in Germania, dove già ci sono 200.000 posti di lavoro creati sulle rinnovabili, avremo accanto all'imbianchino, al falegname e all'idraulico, avremo l'energista che verrà a casa nostra a controllare la sonda geotermica o il pannello solare o la coibentazione del tetto. Sarà una impressionante catena di lavoro che coinvolgerà le piccole e medie imprese e ovviamente l'artigianato in primis, e sarà diffusa in tutto il territorio con una capacità tra l'altro reddituale altissima, perché sapete quanto queste categorie artigianali siano in realtà, purtroppo lo sappiamo quando dobbiamo pagare i conti, molto costose, perché non capisco, ecco, delle cose che non capisco e che vorrei capire sono proprio queste: perché non riusciamo con ragionevolezza ad avere una politica nazionale energetica che punti su queste semplicissime questioni? Allora io credo che noi come enti locali dobbiamo farci un po' più carico di questo, se il governo non ci sente, intanto cercando di convincerlo naturalmente, ma in caso contrario andando avanti per nostro conto, esattamente come hanno fatto gli enti locali americani durante l'amministrazione Bush. Una rete di sindaci virtuosi americani ha messo in piedi un sistema in cui gli obiettivi locali hanno superato di gran lunga quelli già alti di Kyoto, trattato che come sapete gli USA non hanno mai sottoscritto, ma malgrado questo i sindaci da Los Angeles a Seattle, da New York a Miami, dai sindaci più repubblicani conservatori a quelli più democratici e sinistri, per così dire, se poi esiste una sinistra in America, hanno portato avanti soluzioni virtuose a livello locale con risultati importantissimi anche in termini di numerici e di quantità. Come possiamo fare quindi noi? Con un percorso che secondo me deve portarci nel giro di un anno attraverso una serie di tappe. La prima è il 10 di febbraio 2009, è il giorno in cui si firma il patto dei sindaci. A Bruxelles, nel corso della settimana dell'energia, c'è la giornata formale in cui il patto dei sindaci viene presentato. In realtà il patto dei sindaci, i sindaci lo possono sottoscrivere anche oggi. Il sindaco di Bologna, per esempio, l'ha già fatto, il mio sindaco lo ha già fatto. Ma il 10 di febbraio la Commissione Europea, la DG Energia, formalizzerà questo patto che, come è stato detto in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, ha degli obblighi e degli impegni concreti molto solidi che non sono sicuramente soltanto degli intendimenti o dei buoni propositi. Quindi il nostro compito è quello di diffondere questo patto il più possibile tra i nostri colleghi e tra le amministrazioni locali. Il secondo step dovrà essere un altro appuntamento di valore nazionale da svolgersi in un luogo importante per il Paese, appuntamento in cui le città e i territori italiani dovranno, in una sorta di, come possiamo chiamarla, convention sul clima, arrivare alla stesura di una posizione comune nazionale di tutte le città e di tutte le province e delle regioni, da portare sul tavolo governativo e sui tavoli che ci saranno poi nella seconda metà del 2009. Questo sarà un evento che dovrà vedere necessariamente coinvolte le associazioni degli enti locali, quindi l'ANCI per i comuni, l'UPI per le province. Sarà un evento su cui credo che noi potremmo e dovremmo chiedere l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, perché anche il Presidente Napolitano ha più volte dichiarato la sua sensibilità a questi temi. Sarà un evento in cui continueremo a lavorare con i partner, che sono già nostri partner, come INU e come tante altre associazioni con cui lavoriamo fattivamente. Questa conferenza, che secondo me dovrebbe svolgersi attorno alla fine di marzo, per non interferire troppo poi con la campagna elettorale che arriverà subito dopo per le elezioni amministrative ed europee di giugno, dovrà concludersi, dicevo, con un documento sottoscritto dagli enti locali italiani, da portare dove? A Copenaghen il 2 giugno, dove è prevista questa assemblea mondiale degli enti locali, che a sua volta dovrà portare un documento condiviso dagli enti locali del mondo sul tavolo della Conference of the Parties di Copenaghen di dicembre 2009. Perché la si fa a giugno questa conferenza? Perché l'ambizione è che un documento sottoscritto da tutte le città del mondo possa essere la base per arrivare a Copenaghen con un capitolo del protocollo dopo Kyoto, che immagino con poca fantasia si chiamerà Copenaghen Protocol, dove si specifica, come si specificano oggi, oneri e onori per le imprese private, come si specifica per esempio nel protocollo di Kyoto un capitolo sulla biodiversità, ci sia un capitolo sulle città, che chiarisca qual è il ruolo delle città, comprenda qual è l'importanza che le città siano elementi attivi di questo processo e ci dia la possibilità di farlo anche attraverso meccanismi finanziari che lo permettano. Ecco, questo è il quadro su cui ci muoviamo. Credo che sia stato quello di oggi un ottimo momento per partire concretamente in questa prospettiva per un primo confronto di alto livello. Ringrazio tutti voi e ringrazio naturalmente soprattutto chi ha lavorato per questo convegno, il coordinamento Agenda 21 e in particolare per l'organizzazione e l'organizzazione scientifica, il gruppo di lavoro Città Sostenibile, la segreteria del Comune di Bologna e i nostri anche, perché no, sponsor, ovvero sia ERA e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. L'appuntamento, ripeto, è per il prossimo anno, per ancora cercare di essere ancora più concreti, perché questa deve essere la nostra arma. Il locale ha bisogno di concretezza, ha bisogno di far dimostrare ai governi nazionali e anche ai nostri colleghi che ci credono un po' meno di noi quanto sia in realtà non troppo difficile arrivare a risultati straordinari con metodi normalissimi. Grazie.